And you say Shy City. Shy City.
Benvenuti a un nuovo episodio di Fashion Corner Podcast, episodio 13 della seconda stagione. La registrazione di questo episodio coincide con un altro avvenimento importante, ovvero il compleanno del nostro capitano Greg Margotto, che non diciamo l'età per rispetto, però ieri ha fatto gli anni, quindi gli facciamo tanti auguri. Come stai, Greg? Ti senti un po' più saggio?
Ma più saggio non saprei. Sicuro il compleanno è una delle cose che mi imbarazza di più sulla faccia della terra, soprattutto quando la gente mi fa gli auguri inaspettatamente o devo soffiare candeline, cioè una delle cose che mi imbarazza di più e mi mette più a disagio. Però a parte il fatto che è partita una nuova guerra, tristemente, e ci siamo svegliati un po' tutti così, è stato un bel compleanno, quindi sono contento. Mi sento un po' più vecchio, non mi piacciono gli anni che compio, nonostante sia giovane, faccio 27, non mi piace il numero.
Un numero un po' di mezzo, tra 25 e 30.
Esatto.
Quindi Greg, i miei auguri di compleanno che ti ho chiamato, ho cominciato a cantare, ti hanno imbarazzato?
Quelli mi hanno fatto più sorridere. Ovvio che se fosse stato davanti a della gente mi ha imbarazzato. Quando ho dovuto spegnere le candeline con i miei genitori che mi cantavano tanti auguri, sinceramente sono stati 30 secondi molto lunghi. Ecco.
D'inferno.
Te, Elena, come stai?
Io bene, come al solito in giro per l'Europa, questa volta sono a Londra, giro vagando per le strade di London.
Ma sei per lavoro o per piacere?
Per piacere. Only.
Meglio.
Va bene, allora oggi abbiamo un altro, adesso diciamo un ospite, ma direi più ospiti in un certo senso, perché abbiamo Giuliano Ceccarelli, Giulia Ceccarelli e poi Filippo, che è un altro collaboratore sempre di Giuliano, che gentilmente hanno accettato la nostra proposta di venire a parlare nel nostro podcast e di parlare sia di Manifattura Ceccarelli, ma io sono anche curioso di parlare di Seattle Italy, che è un'altra, diciamo, non so bene come funzioni, ma penso sia forse l'azienda stessa e poi il brand sia Manifattura Ceccarelli, e è un'azienda comunque storica italiana, e volevo chiederti, Giuliano, intanto se ti potessi introdurre a tutti i nostri ascoltatori e poi se ci potessi parlare di com'è nata questa idea di Seattle Italy e perché si chiama Seattle Italy, perché secondo me è fondamentale anche partire da lì.
Allora, iniziamo noi?
Prego. Sì.
Bene, io sono Giuliano Ceccarelli, il titolare dell'attività, mia figlia.
Ciao.
E Filippo, che è un collaboratore che lavora con noi. E vi volevo avvertire che se iniziamo a parlare di anni io vado via.
No, non c'è bisogno, non è richiesto.
Lasciamo perdere, è meglio, esatto. E comunque, sentite, la mia storia inizia legata a questo mondo dell'abbigliamento, alla produzione, al lavoro con i brand che praticamente ho gestito e produco ancora oggi, iniziato nel 96, quando ho iniziato a lavorare come agente per la Filson americana. Nel 98 sono diventato distributore e licenziatario di questa azienda. Sono diventato licenziatario per necessità, perché il titolare della Filson americana mi disse che voleva qualcuno che producesse abbigliamento in Italia con vestibilità diverse, altrimenti non era possibile vendere questo prodotto. E io ho portato avanti questa missione praticamente fino al 2013, anno in cui la Filson, comprata da un fondo di investimento, praticamente mi dice che non mi rinnoverà più il contratto perché noi siamo diventati i più grossi concorrenti del marchio Filson americano, in quanto producendolo in Italia lo esportavamo poi un po' in tutto il mondo, escluso il Nord America. Quindi nel 2014 ci siamo trovati a ripartire da zero. Ma quando dico zero, intendo con 0 lire di fatturato, senza neanche il marchio, perché in realtà noi Manifattura Ceccarelli l'avevamo utilizzata e la utilizzavamo sporadicamente solo per rifornire alcuni clienti in alcune zone dove non potevamo mettere sopra il marchio Filson, perché semmai avevamo un numero di clienti eccessivo. E quindi nel 2014 siamo ripartiti facendo abbigliamento con il marchio Manifattura Ceccarelli, ed è stata un'esperienza abbastanza complessa, perché erano anni di profonda crisi per l'economia, di profonda crisi per il mondo dell'abbigliamento, e quindi ripartire da zero non è stato assolutamente uno scherzo. Però ci sono stati paesi, diciamo, molto carini e disponibili, come la Svizzera, dove togliendo il marchio Filson e mettendo Manifattura Ceccarelli addirittura abbiamo venduto di più, perché il prodotto costava qualcosina in meno, non essendoci più royalty in mezzo, e addirittura commercialmente loro hanno comperato praticamente noi, la fiducia che avevano nei nostri confronti, quindi di conseguenza il prodotto, anche se non aveva un marchio famoso, andava bene lo stesso.
Anche la, immagino, la qualità, perché giusto per chiarire che cosa significa ai nostri ascoltatori essere un licenziatario, se magari ci puoi spiegare cosa significava effettivamente, perché secondo me è molto importante anche capire come poi si è evoluta. Ma, e
ho anche un aneddoto molto bello che spiega la filosofia che io ho sempre utilizzato in questo sistema. Il licenziatario è colui che può produrre con il marchio di un'azienda da un'altra parte, in un altro paese. Cioè noi producevamo in Italia capi e potevamo mettere l'etichetta Filson, pagando chiaramente una percentuale alla casa madre americana. Però il mio pensiero è sempre stato quello di puntare tutto sulla qualità, che era la caratteristica principale di Filson. E quindi io ho iniziato ad andare a Seattle, ed è per questo che la mia società si chiama Seattle, perché andavo sempre a Seattle a quel punto lì, e poi Seattle era scritto in tutti i bottoni delle giacche Filson, e quindi diventava una pubblicità indotta, passiva. E mi ricordo che andavo a Seattle, acquistavo da loro il tessuto, il filo da cucire, addirittura prendevo dei pezzi delle macchine che utilizzavano loro in America per portarle al mio confezionista in Italia per fare la stessa cucitura che facevano loro. Tanto che il titolare della Filson, un poveretto, a un certo punto mi chiese: ma tu che intenzioni hai? Che cosa vuoi fare? E quando gli spiegai che per me il concetto di licenza non era quello di sfruttare il marchio attaccandolo su cose qualsiasi che non avessero un grande valore, ma era quella di sviluppare un prodotto con la stessa qualità e le stesse caratteristiche, semmai adattato alle esigenze del paese dove veniva prodotto. E quando lui capì questo mi disse subito: vai avanti, non ci sono problemi. E per me è stata un'esperienza fantastica, perché siamo arrivati a fare delle cose che forse nella Filson non si immaginavano neanche, come le giacche con all'interno la lana delle coperte degli indiani prodotto da Pendleton. Quindi cose stupende, fantastiche, piene di colore, e cose che il mercato ha sempre recepito in maniera molto importante, e ancora oggi io le vedo in circolazione queste giacche qui.
E com'è nato il contatto con Filson proprio nei primi anni in cui hai incominciato?
Perché ero uscito da un'azienda, non avevo nessun lavoro da fare, ho saputo che la Filson non aveva un agente per le armerie. Siccome io avevo lavorato su dell'abbigliamento tecnico anche per il mondo della caccia, io chiesi se mi facevano entrare come agente per le armerie. E portando Filson nelle armerie fu subito un'esperienza fantastica. Le armerie capirono la funzionalità di alcuni di questi capi e mi aspettavano che alla sera alle 10 per fare l'ordine. Gli altri nell'abbigliamento non riuscivano a vendere quasi niente. Quindi lo stesso titolare della Filson capì questa passione che avevo io per il prodotto, che avevo capito subito qual era il valore e il mercato per questi oggetti, e quindi iniziamo subito un ottimo rapporto, tanto che quando la società che lo stava gestendo in quel momento ebbe dei problemi, lui mi chiese subito se volevo diventare io il distributore. Quando mi disse che dovevo essere anche licenziatario, mi mise un po' in croce, perché io non avevo mai prodotto niente, e quindi mi sono dovuto inventare un po' tutta questa storia nuova.
Immagino che non sia stato facile. Tra l'altro, io ho alcuni pezzi ereditati da mio nonno di Filson, che era un grandissimo cacciatore, e di cui vado fierissimo, e sono ancora veramente di qualità incredibile, e forse col tempo diventano ancora più belli di quando mi aveva comprato.
Chiaro. Ma vedi, io lavorando con Filson ho capito quelli che erano il pensiero di chi aveva costruito quei capi in origine. E siccome corrispondeva molto al mio pensiero, al mio modo di essere, io mi sono subito sentito in totale sintonia con quei prodotti lì. Ma vi dirò un'altra cosa, il titolare della Filson americana, che si chiamava Stan Cole, ed era un cittadino privato americano, come siamo noi, un giorno venne qui in Italia, venne qui da me e mi disse: sono entrato in un'armeria, ho impiegato 10 minuti per capire se la giacca l'avevo fatta io o l'avevi fatta tu. Non riuscivo più a distinguerli.
Bellissimo, questo immagino la soddisfazione.
Guarda, assolutamente, ma ancora oggi io vedo tanti capi fatti da noi, marcati Filson, che sono ancora in circolazione e sono ancora goduti dalle persone. Ma questo è proprio lo stesso concetto che io ho trasferito però in manifattura Ceccarelli. Io non ho abbandonato questa idea, perché questa idea fa parte del mio modo di essere, del mio modo di pensare. Io non è che ho mai copiato Filson, io ho sviluppato Filson con quello che era il mio pensiero. Tanto che quando il fondo di investimento mi ha detto di smettere di lavorare con loro, loro non hanno potuto dire: adesso smetti di fare quei modelli, perché erano tutti modelli che non esistevano dentro Filson. Era una Filson completamente nuova.
Certo.
Io avevo trasferito la Filson dal mondo dei boschi, dal mondo della caccia, l'avevo trasferita in città, nell'uso quotidiano. E quindi avevo fatto un processo, ma senza però perdere le caratteristiche fondamentali di base. E questo è molto difficile, perché certo, prendere lane da 1,1 kg alla yarda quadrata e farci dei giacconi da usare in città, credetemi che non è una cosa, e far capire alla gente che devono comprarlo non è una cosa tanto facile. Tanto che ancora oggi con i miei collaboratori dico: ma noi stiamo vendendo giacche paraffinate, pesanti, in un mondo che vuole, e fatte con del cotone, in un mondo che vuole dei capi di indumento sintetici e leggerissimi. Quindi noi stiamo totalmente andando controcorrente.
Invece prima hai parlato anche, mi sembra, della vestibilità, no? Della Filson,
sì,
americana, e di come, sì, hai dovuto cambiarla per adattarti al mercato italiano. Ci spieghi un po' meglio, perché immagino magari loro avessero una vestibilità molto più ampia. Di solito, se penso ai capi americani, sì, sono molto oversize rispetto a come piace vestire a noi.
Ma non solo, guarda, erano ampi perché avevano tasche multiuso che potevano essere riempite con svariate cose. Anche per dire, la cacciagione poteva essere infilata dentro queste tasche. Però la cosa peggiore nell'abbigliamento prodotto in America è il giro manica, che viene praticamente fatto dritto, ed il concetto è: più è largo il giro manica e più ci sto comodo dentro, che è completamente l'inverso del concetto dell'abbigliamento europeo, specialmente italiano, dove più il giro manica è stretto e più è formato rispetto alla forma del giro manica, più ti muovi comodamente. Quindi io ho cercato una via di mezzo fra queste due cose, fra la tecnicità e la comodità elegante. E ancora oggi i nostri capi hanno queste caratteristiche, sono praticamente un connubio delle due cose, un compromesso che però funziona, che ti dà la possibilità di andare libero nello scooter, che ti dà la possibilità di andare libero a passeggio col cane, che però quando stai giù con le braccia non è eccessivamente abbondante. Quindi è stato un lavoro molto complesso, non è stata una cosa molto semplice. E vi dico anche che diciamo Filson è stato il marchio da dove io sono partito per sviluppare tutto il mio lavoro, però da quel momento lì io non ho più usato marchi di riferimento o capi di riferimento dal quale copiare o fare delle altre cose. Io ho preso dei capi che sono in circolazione, capi militari, capi di uso quotidiano, e ho cercato di renderli miei, utilizzando semmai dei materiali particolari, come ad esempio il tessuto paraffinato. Il tessuto certo. paraffinato è un tessuto che può dare delle problematiche nell'utilizzo e nella confezione, perché è un tessuto non semplice.
Che ha bisogno di cura anche nel tempo.
Sì, ha bisogno di cura nel tempo, però ha un grande fascino, perché con il tempo diventa
no, certo. Per esempio, io ho in mente per esempio Barbour, che è un altro comunque un tessuto che viene di solito cerato, e più si ricera,
più lo usi, più è bello. Grinta.
Esatto, esatto.
Ma addirittura, siccome io poi ho messo in piedi anche un servizio che è la pulizia e la ceratura dei capi, il rammendo dei capi, perché noi vogliamo che i capi durino nel tempo, io quando mi arrivano i capi di alcune persone riesco a capire anche l'uso che ne hanno fatto. Certo. Vi faccio un esempio. Anni fa mi arrivò una giacca, anzi due giacche dello stesso proprietario, che avevano sempre un foro qua sulla parte davanti in prossimità della tasca, cioè il foro era sopra la tasca ed era sempre nella stessa posizione, e io questo foro qui mi incuriosì, perché non riuscivo a capire come riusciva questa persona a fare quel foro. Quando mi è capitato che lui è venuto a prendere la seconda di queste giacche, io a un certo punto gli ho chiesto: ma scusa, ma come fai a bucare la tasca in quella posizione, che io non ho mai visto le tasche bucate in quel modo? A quel punto lui mi aprì la tasca della prima giacca che gli avevo rammendato e mi fece vedere che lui era uno che lavorava nel mondo della gioielleria e in tasca aveva la pistola. E il peso della pistola contro il tessuto riuscivo a bucare il tessuto. Hai capito?
Pazzesco, storia pazzesca.
Sì, oppure gente che va molto in scooter e io vedo lo smog, il colore che scarica la giacca mentre la lavo, capisco che è smog. O gente che va in mezzo ai boschi perché c'ha il colore della corteccia delle piante. Quindi compri una giacca che è simile a tante altre giacche, ma con l'uso diventa un pezzo unico.
Diventa
tua. La tua giacca.
Sì. Bellissimo. E tra l'altro, bellissimo, parlando di materiali, noi abbiamo un'esperta, diciamo, più che altro, più che esperta, forse un'appassionata di sostenibilità, che è Elena, che l'altro giorno, mentre stavamo preparando le domande, ne ha suggerita una molto interessante, che è anche relativa a un altro episodio che abbiamo fatto.
Perché infatti abbiamo intervistato questi due ragazzi giovanissimi che di recente hanno messo su questa, diciamo, progetto che nasce da tutto un caso fortuito. Di base c'è un ragazzo che è appassionato di cane, ha tantissimi cani in casa, e suo padre raccoglieva il pelo perché sapeva di una persona che tesseva il pelo di cane. rendendolo lana. Allora io mi chiedevo se un'azienda come la vostra, che comunque ha come brand pillar il rispetto per la natura, se in futuro potreste considerare di utilizzare questo tipo di lane o comunque materiali di scarto che possono provenire da cani, piuttosto che, non lo so, il fogliame che viene perso dagli alberi. Adesso me le sto veramente inventando, però nello specifico mi riferivo alla lana di cane, che a quanto pare ha dei rendimenti pazzeschi. Se voi pensate di poterla includere nei vostri prodotti per rendere ancora di più forte questo principio di rispetto della natura e sostenibilità.
Guarda, io ti rispondo con una frase che molto spesso dico. Noi siamo talmente vecchi che siamo nuovi nuovi. E te lo dico, sai perché? Perché tu pensa che in Italia la lana delle pecore italiane viene utilizzata in due modi. O bruciata negli inceneritori al costo di 2 euro al quintale, o utilizzata come drenaggio sottoterra nei terreni. Sai noi cosa ci siamo inventati? L'imbottitura delle nostre giacche è fatta solo di lana di pecora italiana. Ma non perché le pecore italiane sono meglio delle altre, anzi, la lana italiana viene bruciata perché è troppo... il pelo della lana delle pecore italiane è troppo grosso, quindi di scarsa qualità. Ma se tu lo vuoi usare come imbottitura, in realtà gonfia di più delle altre lane, quindi addirittura è migliore. Quindi, invece di far produrre imbottitura sintetica, quindi utilizzare materia plastica, per andare a imbottire le giacche e dire che hanno un gradiente di termicità di chissà quale tipo, noi in realtà il materiale plastico non lo utilizziamo, utilizziamo praticamente uno scarto che è in natura. Sì. E io, comunicando queste cose qui su Instagram, sono arrivato al punto che mi hanno telefonato alcuni pastori di Bergamo dicendo che loro mi regalano la loro lana perché non possono sopportare di vederla bruciare, se io la voglio utilizzare per metterla dentro le mie giacche. E io la mia lana, guardate caso, la prendo dalle montagne del Bergamasco. E questo è... cioè non è un modo per fare i più bravi della classe, ma perché il concetto che dentro le nostre giacche ci sia la lana, che ha delle caratteristiche termiche della Madonna, rispetto ad un materiale sintetico, vi assicuro che mi dà una grandissima gioia. Ad esempio, in un altro caso, noi usavamo facciamo una giacca che dopo 12 anni è ancora uno dei nostri best seller, e dentro avevo un pile sintetico perché non riuscivamo a trovare un'altra soluzione, perché i pile a base di lana costavano una fortuna. Oggi abbiamo trovato una soluzione dove abbiamo fatto un orsetto di lana che ha il 6-7, cioè ha solo una retina di materiale sintetico nella parte posteriore che serve per agganciare la fibra, ma è per il 93-94% di lana, e utilizziamo quell'orsetto, quel pile lì. Anche se la vendavamo col pile dentro, l'abbiamo cambiata perché il fatto che ci sia dentro della lana per noi è una soddisfazione decisamente superiore. Certo. E questi sono un po' i nostri vanti, sono i nostri... cioè noi pensiamo in questo di essere avanti, di dare un messaggio che va oltre quello che è il mercato, perché oggi il mercato usa materiale sintetico. Ma il futuro sarà fatto di materiale naturale, non di materiale sintetico.
100%.
È inutile voler togliere la confezione di plastica dagli alimenti e mettersi un sacchetto di plastica addosso. È un controsenso.
Anche perché, voglio dire, le cose esistenti in natura sono già dotate di proprietà che perché dovremmo replicare artificialmente quando madre natura ci ha già dato tutto?
Lo so, però sai, le fibre sintetiche hanno delle caratteristiche anche tecniche non indifferenti. Per dirti, l'impermeabilità la raggiungi con le membrane sintetiche, non la potrai mai raggiungere con qualcosa di naturale. Io andando per musei ho visto dei capi d'abbigliamento degli eschimesi fatte con delle parti dello stomaco, delle budella di qualche animale tipo foca o qualche pesce enorme, dove loro facevano degli anorak impermeabili con questi materiali qui. Però oggigiorno non puoi pensare ad andare in giro con un giubbotto fatto con la con le budella di un animale.
Non devi dire no. Cosa è fatto. Ma invece una domanda più magari passando appunto agli anni, agli ultimi anni di manifattura Ceccarelli, proprio la parte di design, quindi proprio di ispirazione della linea, da dove viene? Lavori insieme a qualcun altro? Fai tutto tu? Come funziona un po' questa parte?
No, lo facciamo qui interno all'attività, guarda, partecipano anche Giulia, Filippo, partecipano un po' tutti e cerchiamo sempre di fare dei capi di uso quotidiano, semmai prendendo capi anche storici di altre aziende, però cerchiamo a quel punto lì di farli diventare nostri, utilizzando i nostri materiali, utilizzando i nostri particolari. Però la cosa che è praticamente un'altra identificativa del nostro modo di lavorare è il fatto che quello che facciamo non è tanto estetico. Cioè l'estetica non è il fine del nostro fare. Il fine del nostro fare è la tecnicità, la funzionalità e la cura. Poi è la qualità. Poi il capo viene fuori anche bello se te usi tutte queste cose qui. Però non è il fattore estetico il motivo per cui facciamo le cose. Noi vorremmo che le giacche diventassero per le persone che li acquistano degli oggetti che li indossano al mattino e se li tolgono alla sera, portandoli in ufficio, portandoli a passeggio col cane, portandoli nelle diverse situazioni della giornata. E quindi è un concetto abbastanza particolare di un capo d'abbigliamento. E poi noi siamo anche molto felici se il capo dura lungo.
Certo.
Che anche questo è un concetto che fa parte della, diciamo, sostenibilità di un capo o di un brand stesso, perché più dura, più di qualità, meno bisogno c'è di comprare altre giacche. Io ho una domanda invece sempre sul prodotto, più però riferita ai vostri consumatori, perché secondo me capi come i vostri, vedendo anche un po' i negozi in cui li ho visti, noi siamo molto affezionati, specie io e Nick, a Protec a Bologna, che è sinceramente il posto dove ho conosciuto Manifattura Ceccarelli, dove sono diventato anche appassionato di tutto quel mondo, Filson inclusa. E una cosa che si distingue in questa, diciamo, boutique, in questo shop, è la loro capacità di raccontarmi la storia del capo, ma anche le capacità funzionali di cui parlavi adesso. Quanto è importante secondo te trovare comunque sia dei venditori, come possono essere appunto a negozi come Protec, sia anche dei consumatori che capiscono di questo prodotto? Tu hai avuto esperienza sia in Italia che immagino all'estero con gente che probabilmente si è affezionata ai tuoi capi, non solo perché per la qualità e per la funzionalità, ma perché c'è stato qualcuno che gliel'ha raccontata bene e gli ha spiegato nei dettagli i vostri valori.
Quindi i negozi, cioè vanno educati anche i negozianti, perché non sono molto abituati a vendere capi con dei contenuti veri. Sono molto più abituati a vendere prodotti dal punto di vista estetico. Quindi noi parliamo molto con i negozianti, andiamo dentro i negozi, cerchiamo di spiegare quello che stiamo facendo, come sono fatti i capi, come li devono presentare, E infatti, guarda, a tal proposito, quello che stiamo cercando di fare adesso dal punto di vista della comunicazione, e questo ve lo può dire anche Giulia, quello che stiamo cercando di fare, stiamo cercando proprio di comunicare i valori delle nostre giacche.
Sì, no, sostanzialmente ci sono moltissimi valori, da quello che poi è venuto fuori anche fino adesso, che però hanno bisogno di essere comunicati, perché moltissime persone lo sanno una volta che parlano con noi effettivamente, però ci manca la parte in cui effettivamente questo viene spiegato al consumatore. Su Instagram già riceviamo moltissimo affetto, perché ci sono moltissime persone che capiscono, secondo me, fino in fondo i valori, e infatti ci arrivano dei commenti anche in privato di persone che sono bellissimi, però appunto, cioè, secondo me, secondo noi, ci deve essere quel di più dello spiegare effettivamente tutta la realtà.
Dovete riuscire a replicare la passione con cui sia te che tuo papà siete riusciti a spiegare questi concetti in maniera diciamo capillare sui social.
Certo. Ma guarda, ad esempio, un'altra cosa molto importante che è dentro le nostre giacche e che fa parte del nostro essere è il legame con il territorio. Ad esempio, io e Giulia abitiamo in un paesino qua sopra che si chiama Santa Sofia, che è a 23 chilometri da un altro paese in Toscana, nella vallata che si chiama il Casentino, dove viene prodotto una lana che addirittura se ne parla già nel 1300 nei libri di storia della lana, che è il panno del Casentino. Normalmente il panno del Casentino è conosciuto con un aspetto, con dei ricciolini sopra. In realtà in origine era liscio. Allora io sono andato a cercare di capire la storia di questo panno, a cercare di capire com'era costruito questo panno e che caratteristiche aveva. E ho trovato che c'è ancora un ragazzo che ha 6 telai e produce tutto internamente e costruisce il panno del Casentino ancora in maniera originaria. Noi siamo andati lì, abbiamo acquistato il tessuto da lui, abbiamo iniziato a fare le prime giacche, poi abbiamo iniziato con lui a dare un'evoluzione a questo tessuto. Dal colore solido siamo passati al colore melange con una costruzione molto particolare. Abbiamo fatto un tessuto utilizzando solo la lana delle pecore morette e delle pecore bianche e non l'abbiamo neanche tinto. Quindi è venuto fuori questo marrone naturale fatto con lana naturale. E adesso abbiamo iniziato a fare i quadri delle fantasie colorate. E abbiamo registrato anche un nostro marchio per quel tipo di panno, perché Pannostia non era possibile registrarlo, e quindi ci siamo inventati un nome che è l'insieme del panno e del paese dove viene prodotto, che si chiama Stia, e adesso la nostra lana si chiama Pannostia, tutta attaccata. E quindi usiamo la lana che viene prodotta praticamente dove abitiamo. E oggi è la nostra lana con la quale facciamo i nostri capi. Li imbottiamo, li mettiamo come imbottitura la lana che prepariamo noi nel Bergamasco e ci siamo inventati noi la tecnica per fare questo vatta di lana, addirittura andando dentro la lavanderia. Ma abbiamo dei filmati dove ci sono queste vasche lunghe 50 metri dove entra dentro la lana sporca ed esce fuori la lana pulita, poi da lì andiamo alla preparazione dell'ovatta. E ci sono io che a un certo punto mi butto dentro una montagna di lana e scompaio dentro questa montagna di lana.
Ecco. Beh, bellissimo questo video.
Beh sì, ma è sempre fatto, vedi, tutto sempre all'insegna del divertirsi, del fare le cose con piacere. Io ad esempio amo moltissimo fare le cose con Giulia, con Filippo, perché sono giovani e quando loro si divertono mi diverto anch'io. Capito? Mi stimolano.
Certo. Danno nuove energie. Beh, quello penso sia una delle cose più divertenti in generale, al di là del fatto che siano giovani, ma di avere a che fare con persone appassionate che hanno tanta energia da vendere.
ma fare le cose con passione, le cose che ti piacciono è la cosa più bella che ti può capitare nella vita.
Decisamente.
Ma c'è qualche brand in particolare che ti ispira in quello che fai? Non so, prima abbiamo nominato Barbour, che magari per certe cose può essere vicino al mondo in cui voi lavorate, però non so, c'è qualche brand nello specifico o non particolarmente?
No, no, guarda, ti giuro, io rispetto tutti i brand perché capisco che ci sono brand che fanno capi fantastici, molto belli, però come ispirazione specifica proprio non... No, guarda, noi andiamo per la nostra strada. E ti dico, vendiamo capi paraffinati in cotone e pesanti in un mondo che vuole capi morbidi e leggeri, quindi proprio noi non ci ispiriamo a nessuno. Noi vogliamo trasmettere un nostro modo di essere, di vivere, di concepire le cose, perché poi non ti vesti così se non hai anche la mentalità per vestirti. Però vogliamo fare dei capi che tu li puoi utilizzare in auto, li puoi utilizzare in moto, li puoi utilizzare in bicicletta, li puoi utilizzare da qualsiasi parte. Ma non vogliamo fare le copie di quello che c'è già stato, no? Noi vogliamo capi che partano dal passato ma proiettati nel futuro, con questi concetti che per noi sono moderni, sono rivoluzionari, anche se utilizziamo materiali antichi. Questa è la nostra idea. Non vogliamo la macchina da cucire a pedali, noi vogliamo l'ultima macchina, la più moderna, che faccia i capi migliori di questo mondo.
Mi ricollego alla domanda che ha appena fatto Nicolò su dove trovare ispirazione. Anche lì un altro episodio che abbiamo fatto di recente a Ernesto Avenia, un designer e aiuta la produzione di brand stranieri in Italia, e lui diceva che per ispirarsi va nei negozi di pesca da caccia e magari vede le cose proprio tecniche per la pesca, degli stivali da pesca, e dice rielaborando un prodotto tecnico e magari antico, sì, si può arrivare a qualcosa di nuovo e contemporaneo.
Certo, ma soprattutto mettendo dentro dei contenuti, a quel punto lì dai innovazione al prodotto, perché se tu lo cambi solo esteticamente non fai altro che fare delle fotocopie a colori di una fotocopia nera, in bianco e nero. Se invece metti dentro dei contenuti nuovi, particolari, lo rendi un capo diverso.
Certo. E allora io concluderei con l'ultima domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti, che è: qual è il vostro outfit ideale? Quindi, allora, stagione, mix, scegliete voi per un giovedì sera qualunque. Potete, di solito noi diciamo top down o bottom up, quindi o scegli di vestirti dal cappello o dalle scarpe, ma ultimamente qualche persona che abbiamo intervistato ha voluto partire dal centro, dal pantalone o dalla felpa, quindi il microfono è vostro.
Per stare comodi, per sentirsi bene.
Se stessi.
Esatto. Come hai detto tu, per portare fuori il cane.
Con stile.
Cuoio, costruzione Goodyear. E non utilizzo di sneakers.
Okay.
Pantaloni di cotone possibilmente comodi, calzini di medio peso, anche i boxer che sono comodi.
Giusto, ci piace. Esatto. Io sono team boxer, odio, ecco, quelle tende
sopra, non so, una camicia, un maglione in Shetland, un nostro capo paraffinato con dentro l'imbottitura di lana che può essere usato tipo 7-8 mesi all'anno, e una cuffia di lana bella tosta, un merinos secco idrorepellente e il giaccone chiaramente con il cappuccio, assolutamente. Okay. Perché in caso direi... di freddo...
Ragazzi, siamo questo... senza parole.
No, sei il primo ospite che è riuscito a seguire questa domanda, che non è così difficile, in maniera corretta. Noi chiediamo come ci si veste, c'è gente che dice metto un pantalone e poi un maglione, senza andare nei dettagli. Invece a noi interessano tutti i dettagli, pure le mutande, quindi sono contentissimo.
Ma vedete, la comodità è importante, stare bene con se stessi è fondamentale, perché stai bene in qualsiasi situazione. Tu ti puoi trovare davanti la persona più umile o la persona più importante sulla terra, però la cosa importante è che tu sia sempre te stesso.
Verissimo.
E quindi se stai bene con se stesso, stai bene con tutti.
Vediamo. Vediamo. Vabbè. Giulia, e se tra generazioni...
Molto, molto, molto più semplici.
Mi aspetto le sneakers da te.
Sì,
quindi...
allora, team sneaker, mi dispiace, ancora team sneaker. Pantaloni, molto probabilmente un pantalone da uomo tirato fuori da qualche vintage. Ne ho diversi.
Tipo cargo, che... una roba così o...
jeans.
Allora, ho dei jeans, ho dei pantaloni di abiti da uomo sartoriali, tipo gessati, oppure ho dei pantaloni addosso adesso che sono giapponesi, quindi tipo larghissimi, cose del okay. genere. Maglietta di cotone, sotto un maglione tendenzialmente di lana, anche quello rubato a mamma, vintage, qualcosa del genere. E poi giubbotto che o sono cappottoni di lana molto, molto, molto grossi, anche troppo grandi.
Sta chiamando l'aiuto da casa per
finire l'auto. Oppure mountain jacket di manifattura, che infatti è da uomo ma taglie piccole da donna. Attuale.
Ma ormai non c'è più uomo-donna, esatto. O no, Elena?
Sì, no, ma poi io sono curiosa in realtà, perché prima guardavo il vostro sito e su ho visto la mountain jacket da donna e mi chiedevo, tu cosa prendi, quella da uomo o quella da donna? Quella da uomo, taglia piccola.
Uomo in taglia piccola, perché io ho 28, quindi sì.
Sì, perché forse quella da donna è un po' sfiancata?
Ma in realtà sono tutte un po' sfiancate, perché hai i tiretti dentro, per cui puoi comunque, diciamo, sottolineare okay. il giro vita. Però la mia è da uomo.
Ok, ok, bene a sapersi, seguirò. Sì, seguirò.
Quasi tutte le nostre giacche hanno delle culisse, quindi sono adattabili in vita. Ma non tanto perché diventano più belle, ma perché quando tu ti chiudi la culisse, il calore ti rimane dalla culisse fino alle spalle. Quindi il capo ti protegge ancora di più.
Certo.
E ne abbiamo alcuni che hanno due culisse, una sul fondo e una in vita.
Certo,
puoi
giustamente.
Anche mettere, se ti siedi sul bagnato, in realtà ti siedi sul tessuto paraffinato della tua giacca e non ti bagnerai certo. i pantaloni.
Vai, manca fila. Vabbè,
allora, non vorrei sembrare scontato, però partendo dal basso, scarpe, solitamente metto sneakers, anch'io, Jordan soprattutto. Di solito metto dei jeans non troppo attillati, che non mi piace come vestono, una maglietta in cotone, una felpa spesso con zip e cappuccio, felpe senza zip non tendo a metterle di solito, per rimanere in tema goes down vest di manifattura Ceccarelli, in tessuto anche quello paraffinato.
Costretto, perché altrimenti l'avremmo picchiato.
Esatto. Giusto, no, giusto.
No. È stato il miglior acquisto dell'inverno, probabilmente. e spesso anche un cappellino indosso, perché mi stanno comodi, appunto, in testa.
Vai, perfetto. T-shirts e nudis. Direi che siamo allineati. Va bene, ragazzi, grazie mille. È stato divertentissimo, grazie. Soprattutto di parlare... di una realtà che definirei Made in Italy davvero, nel senso che tutti i principi...
Senti, noi vi aspettiamo, perché sarebbe ora che voi indossaste un capo di manifattura Ceccarelli.
Quindi... Certo. Io ne ho uno.
Vabbè, ma io vi aspetto qua, così dopo...
C'è sempre spazio nella mano.
Sfoggiare un nuovo capo, va bene?
Va bene, volentieri, volentieri. Anche per le tagliatelle. No, io mi ricordo questi.
Le tagliatelle sono di base, proprio quello okay. lì non è che puoi uscire. Okay. Il resto viene messo come un plus. Comunque vi aspetto tutti e tre.
Va bene, dopo mi serve in effetti un capo di manifattura bello largo, così non si vede la pancia, eccetera, dopo le tagliatelle.
noi troviamo la soluzione. Guarda, siamo in grado di vestire anche persone di 130 kg, quindi non c'è problema.
Perfetto, perfetto. Grazie mille.
Grazie mille.
Grazie.
Ragazzi, buon weekend.
Caso. Ciao ragazzi.
Buona giornata.
Ciao. Ciao.